Salve a tutti e a tutte, siamo in collegamento dalla Colombia con un compagno della rete di Hermandad de Solidaridad con quel paese, in giro con una commissione, una carovana in solidarietà alle popolazioni agro-minerarie colombiane. Ciao, come va?
Ciao, un saluto a tutti e tutte, siamo già diciamo alla terza tappa di questa carovana che è partita il 17 di agosto da Bogotà, una carovana che vede la partecipazione, ricordiamo, di diversi delegati di alcune regioni colombiane, in particolare del Sur de Bolívar, della Risaralda, del Chocó, del Nord del Cauca e del Nariño. Insieme a loro ci sono anche dei compagni e delle compagne di Bogotà, e poi una piccola delegazione internazionale che è composta da due compagni italiani di Roma, il Comitato Carlos Fonseca, Centro Sociale Ex Snia, una compagna nordamericana e un compagno inglese della campagna di solidarietà con la Colombia. Siamo in questo momento nel municipio di Risaralda, in particolare nella città di Quincia, ed è la terza tappa. La prima è stata nelle miniere del Sur de Bolívar, dove già lo scorso anno una mini brigata italiana aveva avuto modo di conoscere la realtà di quel territorio. Dopodiché siamo passati nel Chocó, in particolare nella città di Quibdó, dove anche lì abbiamo svolto dei seminari di formazione. L'obiettivo della carovana, ricordiamo brevemente, è quello di affrontare il tema del sfruttamento delle miniere da parte della multinazionale Quedada, che è figlia della multinazionale AngloGold Ashanti, e in questo modo provare attraverso questa carovana a mettere in piedi delle relazioni fra organizzazioni di diverse regioni dove la multinazionale sta praticamente penetrando o dove sta già sfruttando delle miniere, delle risorse naturali. L'obiettivo della carovana è quello di mettere in discussione il cosiddetto codice de mina, la legge sulle miniere, che il governo Uribe ha modificato già due volte e che nel prossimo autunno, verso ottobre-novembre, andrà ulteriormente a modificare per favorire, diciamo così, le concessioni in favore della multinazionale Quedada o delle multinazionali in genere. È una cosa abbastanza importante questa, perché bisogna dire che prima la legge sulle miniere qui in Colombia assegnava di diritto alle miniere ai primi minatori che le avrebbero scoperte. Per favorire l'ingresso delle multinazionali, questa legge poi è stata cambiata e adesso, diciamo così, ha diritto a sfruttare le miniere il primo che presenta delle richieste in termini legali. L'ulteriore riforma che verrà fatta in autunno, come dicevo, prevederà ulteriori elementi, ulteriori cavilli a vantaggio delle multinazionali, cioè potrà presentare richiesta di assegnazione delle terre chi per primo presenta la richiesta in termini legali, e in più chi avrà quella capacità tecnologica innovativa e soprattutto capacità di investimenti in termini finanziari per poter sostenere lo sfruttamento delle miniere. Questo di fatto determina un grossissimo problema, determina innanzitutto il fatto che dai territori dove e dalle regioni dove sono presenti delle grandissime risorse minerarie, in particolare l'oro, ma anche il platino, ma anche l'uranio, ma anche il rame, praticamente tutta la mineria artigianale, tutte le miniere, la lavorazione artigianale delle miniere verrà scomparendo per far posto alle multinazionali che, come abbiamo avuto modo di constatare anche in questi giorni, di fatto procederanno, diciamo così, alla nascita di miniere a cielo aperto. La
Sì,
Colombia è uno dei
Alessandro,
paesi.
ti volevo chiedere
Sì.
in proposito una cosa. Sappiamo, cioè si sa oramai per certo che sono state presentate richieste di concessioni per un territorio che è pari all'Italia del Nord, grande come la Svizzera. Ti volevo chiedere anche in relazione a questo, come tu dicevi, siete passati come prima tappa nella comunità di Mina Vieja del Sur del Bolívar. Ti volevo chiedere come vive la gente questo esproprio e come sta lì la situazione circa la presenza dell'esercito e la repressione che nei mesi passati ha lasciato
Sì.
anche morti, oltre che desplazados.
Sì, beh, ci stavo arrivando, la situazione praticamente è questa, a parte l'aspetto legale e legislativo, ci sono tutta una serie di conseguenze legate proprio alla vita nei territori e al tessuto, sociale, cioè laddove sono presenti piccole, miniere o comunità di minatori, come per esempio nel Sur de Bolivar, il problema è quello di fare in modo che tutte queste persone che da decenni sfruttano le miniere vengano espulse dal territorio per lasciare campo libero all'ingresso della multinazionale. Lasciare campo libero per evitare che ci siano delle lotte, diciamo così, di resistenza. E questo viene determinato dal governo colombiano attraverso con l'uso dei gruppi paramilitari e soprattutto negli ultimi anni con la presenza dei battaglioni di alta montagna e quindi dell'esercito in quasi tutte le regioni, di fatto ha la funzione di facilitare l'accesso dei tecnici delle multinazionali o per fare le ricerche e quindi sondare il terreno, oppure per installare praticamente gli scavi per le miniere. Nel sud del Bolivar, dopo un anno dalla nostra visita, abbiamo potuto constatare un aumento della repressione e un aumento della criminalizzazione delle organizzazioni sociali. Sur de Bolivar è una situazione, diciamo così, di lotta un pochettino più avanzata per la presenza da almeno 15 anni della Federazione dei Minatori Federal Grumman's Ball. L'ultimo anno ha vissuto innanzitutto esecuzione extragiudiziale di due leader, in particolare di Alejandro Uribe, tra l'altro persona che avevamo conosciuto. Ha visto anche l'arresto di uno dei responsabili legali della federazione, Teofilo Acuña. Ci sono tantissimi mandati di cattura, ma poi anche una strategia sottile fatta di piccole pratiche quotidiane, per esempio il cercare attraverso delle voci infondate di costruire delle campagne di discredito nei confronti delle organizzazioni sociali. Oppure, per esempio, facendo una campagna pubblicitaria a favore della multinazionale che date. E queste cose in particolare le fa l'esercito, non la fanno i tecnici della multinazionale o i promotori, diciamo così, pubblicitari della multinazionale, insomma. Quindi la situazione è abbastanza grave, che tra l'altro sta un po' mettendo in difficoltà le organizzazioni sociali, vista diciamo così, la stessa del territorio, la distanza tra una comunità e l'altra e soprattutto la presenza del militare che comunque minaccia quotidianamente i singoli minatori, non solo i responsabili o militanti delle organizzazioni sociali.
Come sono
La
andate?
partecipazione è presente,
Come sono
per
andati
esempio, nel
gli
Sud del
incontri?
Bolivar, ecco, nel Sud del Bolivar, per rispondere alla tua domanda, la partecipazione è stata non elevatissima rispetto a precedenti mobilitazioni, insomma, proprio perché si sta vivendo un clima abbastanza incerto, soprattutto da parte delle comunità che sono più vicine agli accampamenti dell'esercito, insomma. Questa è un po', diciamo così, la situazione. L'obiettivo della carovana, dicevo, è quello di cercare di stabilire anche delle connessioni con altre regioni. Siamo stati nella seconda tappa nel territorio del Chocó, che è un territorio poverissimo, con una bassissima densità di popolazione, circa 400.000 persone, rispetto invece a un territorio che è enormemente, enormemente vasto. La capitale Quibdó, di fatto abbandonata dal governo, 120.000 abitanti, con una carenza enorme di servizi di assistenza, soprattutto sanitaria, scolastica. E in questa regione la cosa interessante è che comunque esistono una serie di processi organizzativi che hanno anche a che vedere con la questione delle miniere, insomma. In questa regione, per esempio, c'è una grandissima presenza di comunità indigene e afrodiscendenti. Queste, in base a una vecchia legge, la legge 70, sono riuscite ad ottenere circa il 15% delle terre del Chocó in assegnazione. In particolare si tratta praticamente di una sorta di costituzione di una sorta di riserve, dove per esempio le comunità indigene hanno sia il potere amministrativo che il potere giudiziale, quindi la possibilità di emanare anche delle leggi sul proprio territorio, mentre le comunità nere hanno solamente, diciamo così, gestiscono solamente invece gli aspetti amministrativi. Qual è la caratteristica di questa regione? Che di fronte alla lotta che le comunità indigene e nere hanno fatto per la richiesta dell'assegnazione dei territori, praticamente lo Stato colombiano, al momento di approvare nel 92 la legge 70 con cui assegnava loro questi territori, ne ha assegnati molti di meno, proprio perché in alcune zone sono presenti enormi giacimenti, soprattutto di uranio e di oro. E in molti casi anche le terre che sono state loro assegnate vedono la presenza di queste enormi ricchezze naturali. Questo che cosa determina? Determina il fatto che c'è sicuramente una presenza paramilitare molto importante che ha, diciamo così, costretto le comunità ad abbandonare le proprie case, le proprie terre, con una forma che si chiama di displacamento selettivo e non di massa, famiglia dopo famiglia, abbandonate, sia costrette ad abbandonare le proprie case, le proprie terre, sia per la presenza del conflitto armato, quindi esercito soprattutto e paramilitari, e poi magari anche per le condizioni di povertà incredibile. In particolare abbiamo, oltre al seminario di formazione, che è un seminario che è articolato in diversi momenti con cui, diciamo così, le comunità si presentano, noi spieghiamo un pochettino quali sono le caratteristiche e la storia della multinazionale, cerchiamo anche di formulare le proposte di organizzazione che stanno dentro il percorso della carovana. Oltre a questo abbiamo anche proprio potuto visitare le prime esperienze di miniere a cielo aperto, questo da parte di piccoli proprietari, quasi tutti paramilitari, dove lavorano gruppi di minatori con un salario bassissimo, non più di 350.000 pesos al mese, che sono circa poco più di 100 euro, diciamo così, ed è una devastazione ambientale. Si tratta di piccole miniere di più di un ettaro che però stanno determinando innanzitutto la deforestazione completa e soprattutto poi la sedimentazione dei fiumi più importanti della Colombia, in particolare il Rio Atrato, che è quel fiume che fa parte della costruzione del megaprogetto di costruzione del nuovo canale interoceanico. Il Rio Atrato è praticamente un fiume lunghissimo con una capacità e una velocità di trasporto dell'acqua estremamente veloce. Dopo la chiusura del canale di Panama, il Rio Atrato, attraverso la costruzione di una serie di canali di collegamento, sarebbe stato il fiume che avrebbe portato determinato la costruzione di un collegamento diretto fra l'Atlantico e il Pacifico. Dopo che a Panama, fammi un attimo dire questa cosa importantissima, dopo che a Panama praticamente il referendum popolare ha invece determinato il fatto di ampliare nuovamente il canale di Panama, questo megaprogetto si è un po' fermato ma si sta anche trasformando. L'idea è quella di costruire una serie di piccoli porti di tipo commerciale e industriale che si colleghino direttamente all'Atlantico per poi connettersi con le vie di comunicazione attraverso il mare con il canale di Panama e il Nord America. Quindi stiamo parlando di una regione dove non ci sono solamente risorse naturali importantissime, ma anche una zona strategica dal punto di vista delle vie di comunicazione. Ricordiamo che il Trattato di Libero Commercio e l'ALCA prevedono anche una serie di ristrutturazioni proprio in questo senso, cioè costruire dei veri e propri corridoi intorno ai fiumi principali di cui la Colombia è ricchissima, ma anche intorno alla panamericana, insomma. E il Chocó è anche, diciamolo così, sempre per descrivere un pochino questa regione nuova che abbiamo conosciuto, una regione dove le piantagioni di coca sono sicuramente in numero inferiore rispetto ad altre zone, presenti soprattutto nella costa del Pacifico, dove ci sono tantissime piantagioni sia dei gruppi paramilitari ma anche delle FARC.
Ascolta,
questa è la seconda tappa oggi?
Sì, sì. Ti volevo chiedere, perché qua ci interessa anche molto sapere dell'esperienza dai due punti di vista, cioè come diciamo il clima all'interno del gruppo che sta percorrendo con te questo interessante tragitto, e soprattutto il clima tra i campesinos, che mi sembra di capire si incontrano per la prima volta al di fuori delle proprie regioni, pur avendo gli stessi problemi, ecco. Cosa te ne pare?
Ma diciamo che stiamo facendo quasi ogni giorno una serie di valutazioni. Per quanto riguarda la carovana, siamo circa una ventina di persone, un gruppo tra l'altro anche abbastanza affiatato, c'è anche un grosso scambio di esperienze, non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista personale, soprattutto per gli internazionali è un modo per conoscere in maniera più approfondita la complessità di un paese come la Colombia, la ricchezza delle attività politiche, sociali, sindacali che si svolgono, le diverse anche articolazioni appunto politiche e sociali che vengono fuori. Per esempio nel Chocó abbiamo potuto, rispetto per esempio al sud del Bolivar, dove abbiamo visitato una comunità di minatori fortemente organizzata, e diciamo così su questo tema specifico diciamo che è un po' la punta più avanzata della lotta. Per esempio nel Chocó invece abbiamo conosciuto rappresentanti e leader di organizzazioni afrodiscendenti e indigene che erano abbastanza consapevoli dei rischi di questa variazione della legge sulle miniere, che non mette in discussione solamente lo sfruttamento delle risorse, ma c'ha anche tutta una serie di altri aspetti legati all'inquinamento ambientale, all'autonomia, alla vita dentro i territori, alla possibilità di ripartire ricchezze. Un dato per tutti: la multinazionale entra in questi territori o è già entrata in questi territori promettendo strade, promettendo scuole, promettendo diciamo così infermerie, posti di salute, diciamo così ospedali, promettendo benessere, commercio. Di fatto poi invece l'obiettivo della multinazionale, e questo sta anche dentro le sue pagine web, è quella di arrivare sul territorio, estrarre il prodotto e poi portarlo direttamente via in elicottero o in aereo laddove poi verrà lavorato, lasciando sul territorio la devastazione. In alcuni casi, come per esempio nel sud del Bolivar, alcuni funzionari della multinazionale hanno mostrato anche delle fotografie con cui si procedeva praticamente alla distruzione totale di un monte, e per convincere i minatori di quella regione a iniziare a collaborare con la multinazionale gli ha fatto passare la cosa che questo monte poi con le nuove tecnologie lo avrebbe di fatto ricostruito, lasciando e ripristinando intatta diciamo tutta la vegetazione eccetera. Quindi stiamo parlando di un clima di questo genere. C'è un'altra regione, però ve lo racconteremo con la prossima corrispondenza, nel Nariño, dove per mandar via alcune migliaia di persone dalle pendici di un vulcano che è ancora in attività ma non sta eruttando, si sono inventati sul telegiornale una eruzione con i battaglioni di alta montagna a tentare di sloggiare, e i pompieri a tentare di sloggiare le persone, i contadini e i minatori, dicendo che il vulcano stava per eruttare, con delle immagini incredibili mostrate alla televisione. Su questo vulcano c'è oro e c'è uranio. Questa è un po' la situazione. E quindi è da parte di questa carovana anche la possibilità di venire a conoscenza e conoscere, intessere relazioni nuove. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo principale è quello di costruire contro la penetrazione di questa multinazionale, la Quedada, e contro questa legge sulle miniere che sta per essere riformata per la seconda volta, un movimento nazionale che in un certo senso la argini. È una proposta politica abbastanza importante, è una proposta politica abbastanza importante, perché stiamo parlando di decine di migliaia di persone che altresì verrebbero espropriare delle proprie della propria vita di fatto, e costrette a desplasarsi, come andar via dalle proprie comunità, come si dice, qui. L'idea è anche quello a lunga scadenza, quindi da qui a un anno, di riuscire a costruire anche eventualmente un referendum popolare o una legge di iniziativa popolare molto simile alle nostre, insomma. Il dato, ci sono altre cose che però magari ve ne parleremo in seguito, per esempio un grossissimo movimento in difesa dell'acqua e contro la privatizzazione degli acquedotti pubblici. Nel Ciocò, per esempio, un'altra cosa importantissima: ci sono quattro fiumi, oltre a questo Rio Atrato, che faceva parte del progetto del canale interoceanico, c'è un progetto di privatizzazione totale di quattro fiumi del Ciocò. Questo vuol dire che tutte le acque dalla fonte verranno assegnate a multinazionali straniere, si pensa inglesi, che gestiranno, oltre che alle vie stradali, le vie di comunicazione sull'acqua e di conseguenza anche gli acquedotti, insomma. Quindi una complessità estremamente interessante di cui questa carovana si sta rendendo conto, al di là degli obiettivi specifici.
Va bene, senti Sandro, io ti saluto, faccio un saluto e un abbraccio a tutti quelli che sono lì con te, augurandovi un buon lavoro, e a risentirci fra qualche giorno per la prossima tappa della carovana.